minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
E ancora un saluto da parte di Lucas Duran agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Un grazie in console a Roberto Bellino e in regia Maria Serena Tullio, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo in particolare di sorrisi ritrovati grazie all'azione di Smile Train Italia e faremo inoltre tra poco il punto su sviluppo solidale e sostenibile a conclusione della tre giorni organizzata dall'Auser a Venezia e conclusasi proprio ieri. Prima però, come sempre, diamo spazio a qualcosa di positivo e leggiamo insieme una buona notizia. E allora, in particolare, parliamo di tempo spogliatoio. Vediamo di che cosa si tratta. Il tempo spogliatoio va pagato. Lo ha stabilito la Cassazione, bocciando un ricorso della Unilever, colosso del settore alimentare e cosmetico. Il tempo nel quale i dipendenti si cambiano e indossano gli abiti da lavoro, come impartito dal regolamento aziendale, è da considerarsi a tutti gli effetti tempo lavorativo e come tale va retribuito. E allora, come anticipato nella puntata di oggi, torniamo a parlare di stili di vita, sviluppo solidale e sostenibile. Per farlo abbiamo preso spunto dalla tre giorni organizzata dall'Auser a Venezia e conclusasi proprio ieri. Tre giornate di dibattiti e di confronti, si è parlato tra l'altro di energie rinnovabili, di risparmio energetico, ma anche di stili alimentari, di didattica, evidentemente parlando di Auser, e di tanto altro. Per un bilancio dei lavori e per le prospettive di azione futura abbiamo in collegamento il presidente nazionale di Auser, Michele Mangano, al quale diamo il benvenuto e lo ringraziamo per essere qui con noi. Grazie Presidente.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci fa molto piacere, tra pochissimo appunto entreremo nell'argomento, faremo poi il bilancio di questa tre giorni, però prima Presidente, due parole proprio di introduzione sull'Auser.
L'Auser è un'associazione di volontariati di promozione sociale che si rivolge prevalentemente alle persone anziane, svolge diverse attività, dai servizi di cura alla persona, ma anche le attività di apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita, perché è un punto di riferimento importante per l'invecchiamento attivo.
Ecco, tra l'altro poi proprio parlando di persone anziane, visto che l'Auser è molto spesso messa in relazione, no, col termine università, per esempio, della terza età, c'è stata però un'evoluzione anche in questa concezione, non è vero?
Sì, noi consideriamo ormai l'università la libera età, che è appunto un passo in avanti rispetto alle opportunità che si possono offrire ai cittadini adulti in generale, ma agli anziani in particolare, sul terreno appunto dell'apprendimento che si lega anche a forme nuove, all'informatica, allo studio delle lingue, ma anche alla concezione sugli stili di vita, no? Entriamo già nel merito della questione,
certo.
Nel senso di dire che noi puntiamo a raggiungere un obiettivo di rendere il cittadino meno suddito e più consapevole rispetto alle grandi tematiche ambientali e la compatibilità dello sviluppo ecosostenibile. Questo è un compito che ci vogliamo porre, è nuovo questo compito, è una sfida, ma è importante che lo si ponga anche a tutta l'età.
Ecco, in questo senso poi approfondiremo ulteriormente proprio il discorso, ma entriamo proprio nel vivo dell'argomento che abbiamo scelto anche nell'apertura della nostra trasmissione, vale a dire, io ricordavo, si è appena conclusa ieri una importante tre giorni nella città di Venezia, riassumibile appunto nel concetto di stili di vita per uno sviluppo solidale e sostenibile. Sono stati tanti gli incontri, tanti gli argomenti. A lei, Presidente, Presidente l'arduo compito di sintetizzare in poche battute, ecco, quello che di più importante è emerso.
Sono tre i filoni fondamentali: il risparmio energetico, perché anche dalle cose più piccole, cioè le cose più banali, se si vuole il rubinetto lasciato aperto oppure la lampadina lasciata accesa, cioè dalla cosa più semplice, più normale, alle questioni più significative legate al tema ovviamente dell'alimentazione, di un corretto stile di alimentazione, al tema della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e del loro riuso. Su questi tre filoni si sono impostati una serie di approfondimenti con degli esperti, ma soprattutto con studi di caso concreto, cioè con attività concrete che già i nostri volontari svolgono in questa direzione. Abbiamo fatto protocolli d'intesa con Lega Ambiente, Slow Food e Cooperazione Sociale in funzione di costruire dei materiali didattici da utilizzare per l'aggiornamento delle nostre conoscenze nelle università della libera età. Questo obiettivo noi pensiamo che sia stato brillantemente raggiunto. Si tratta ora di far ricadere proprio nei circoli, nelle università della libera età, questa attività che è stata costruita è preparata nell'arco di un anno.
Ecco, Presidente, tra l'altro, proprio ritornando al concetto di sfida di cui parlavamo anche poco fa, è proprio una vera e propria sfida, una sfida verde quella che Hauser cerca di fare, promuovendo, questa è l'idea, più corsi di educazione anche ambientale nelle università della libera età, accettando appunto quello che lei ci diceva, più che di terza età, più progetti anche con i giovani, più diffusione di consapevolezza su nuovi stili di vita.
Infatti questo, l'altro aspetto importante, lo si è visto nelle pratiche quotidiane, negli studi di caso, che c'è questa scelta degli stili di vita, dell'energia, della green economy eccetera, rafforza sempre di più il rapporto intergenerazionale, che è l'altro obiettivo che noi, non è solo dunque la trasmissione della memoria dall'anziano al giovane, che lega molto anche attraverso il racconto questo rapporto, ma attraverso queste attività, questi filoni di intervento, c'è un coinvolgimento maggiore, un rapporto più forte tra anziani e giovani, e noi l'abbiamo visto negli studi di caso, perché a tutti interessa, per fare un esempio e farmi capire bene, che nel nostro paese normalmente nell'arco dell'acquisto della spesa alimentare di un anno si buttano 27 kg di cibo che viene normalmente acquistato, no? Questa consapevolezza è importante, addirittura 240.000 tonnellate di alimenti rimangono invendute e per un valore di 1 miliardo di euro. Questo significa che se si risparmiasse in questa direzione si potrebbero sfamare 600.000 persone.
Certo,
questo è proprio un elemento proprio concreto, di pratica, no? di formazione per lottare contro gli sprechi.
E non è decisamente poco. Io voglio dare anche un paio di numeri: sono 528 i circoli culturali e le università popolari attivate da Hauser in tutta Italia per il 2009, sono circa 120.000 le persone che ogni anno le frequentano. Abbiamo visto anche con questa iniziativa sempre più forte di coinvolgere i giovani, e poi ci sono, diciamolo, tantissime donne.
Sì, prevalentemente le nostre volontarie, i nostri volontari sono costituiti appunto da donne che si impegnano moltissimo in tutte le fasce di età, non solo fra le persone adulte, fra gli anziani oltre a 65 anni vi sono moltissime volontarie che danno il loro contributo alla promozione delle attività culturali all'interno dei circoli, all'interno dell'università della libera età, e questo, diciamo, è un segnale anche di interesse, di stimolo, di attenzione. In un circolo, quando entra una volontaria, cambia sostanzialmente anche il modo di gestire il circolo stesso. Si ha spesso un'immagine sbagliata del circolo, soprattutto nel mezzogiorno, perché questo è importante, un'inversione di tendenza anche nel mezzogiorno in questa direzione, che fa rilevare per l'appunto che la presenza femminile all'interno dei circoli trasforma l'attività dei circoli, non solo più i circoli dove si gioca a carte, per intenderci, ma circoli dove si fa attività culturale, di intrattenimento e così via dicendo.
Ecco, circoli tra l'altro che naturalmente magari saranno interessati i nostri ascoltatori a contattare. Io ricordo già il sito internet, vale a dire le www.hauser.it. Presidente, tutto questo però in un ambito, in un momento momento storico dove peraltro si fanno pesanti tagli alla cultura. Come si riesce a mantenere alta la sfida che lei ci ha appena descritto con questa situazione?
Beh, guardi, il problema dei tagli è molto, perché soprattutto i tagli alla ricerca sono quelli che lasciano molto preoccupati non solo gli anziani ma anche le giovani generazioni. Cioè, questo è un paese dove si investe poco per l'innovazione, per la cultura e per la ricerca, e questo diventa significativo e importante perché poi un paese che non investe in questa direzione noi pensiamo che sia destinato al degrado, e allora bisogna anche in questo senso, proprio per tutto quello che assistiamo, per la situazione che c'è nel nostro paese dal punto di vista anche ecologico, della sostenibilità ambientale, eccetera, cioè noi non vogliamo che si punti alla decrescita per risolvere i problemi ambientali, perché c'è qua anche questo dibattito. Noi pensiamo che ci debba essere una crescita graduale e compatibile con i temi ambientali, e questo si può fare, si è avviato in altri paesi d'Europa, c'è una consapevolezza diversa nel mondo, perché anche da Copenaghen è arrivato, sebbene quella conferenza non ha avuto gli esiti che si speravano, però c'è una consapevolezza maggiore anche nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, della Cina, che bisogna intervenire per agire sul clima. Quindi io credo che questi aspetti sono fondamentali, ma per questi aspetti bisogna investire, e se non si investe è chiaro che noi saremo destinati al degrado.
Ecco, e quindi però in tutto questo qual è stata, ultima battuta, la reazione? Perché naturalmente questa è la vostra battaglia, però come sentite reagiscono poi le, diciamo, istituzioni chiamate a corrispondere alla vostra richiesta?
Ma guardi, noi abbiamo avuto un segnale molto interessante da tanti esperti, ma quello che io vorrei ricordare è l'intervento del professore Giovannini, presidente dell'Istat, che lui ha sostenuto che attraverso, appunto, evitando forme, diciamo, di allarmismo, di terrorismo ecologico, eccetera, attraverso, appunto, gli strumenti informativi e formativi ed educativi, quali possono essere le libere università, quale può essere sostanzialmente anche l'attività dei volontari, della volontaria dell'Hauser, si può estendere, costruire sempre di più una coscienza consapevole di cittadini a reagire, e dunque alla fine tende a stimolare un confronto anche con le stesse istituzioni, che non possono continuare a far finta di nulla o essere a ignorare un problema così rilevante per tutta l'umanità, che è appunto quello della sostenibilità, della crescita e quindi della sostenibilità ambientale. Ecco, questo è un ruolo che noi, suggerito dal professore Giovannini, è un ruolo che noi vorremmo esercitare nella nostra modestia, ovviamente con i nostri limiti, ma con tutto l'entusiasmo, la passione e l'impegno che contraddistingue sempre l'attività delle nostre volontarie e dei nostri volontari.
Ebbene, certo, non sarà l'ultima volta che ce ne occuperemo, continueremo a monitorare anche grazie ad Hauser la situazione. Io ricordo in conclusione del collegamento il sito internet di Hauser, www.hauser.it. Ringrazio il presidente nazionale in collegamento quest'oggi con noi di Hauser, Michele Mangano. Auguro naturalmente a lei e a tutti coloro che partecipano alle attività in vari ruoli di Hauser un buon proseguimento, e diciamo speriamo proprio che raggiungiate gli obiettivi che vi siete preposti. Grazie ancora.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Ed eccoci alla seconda parte della trasmissione, seconda parte in cui parliamo di sorrisi ritrovati grazie all'azione dei medici e dei volontari che fanno parte di Smile Train Italia, il treno del sorriso. Così vi dico già anche l'indirizzo internet a cui collegarvi, www.iltrenodelsorriso.it, un'organizzazione ben conosciuta dai nostri ascoltatori che realizza missioni chirurgiche nei paesi più disagiati per operare bambini affetti da malformazioni del volto, quali labiopalatoschisi, esiti di ustioni e traumi bellici. Ne parliamo in particolare oggi, in quanto l'11 ottobre è partita la campagna di raccolta fondi Un messaggio per un sorriso. Fino al 31 ottobre sarà possibile inviare sms solidali del valore di un euro al numero 45597, questo da telefoni TIM, Vodafone e Wind, oppure donare 2 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia, sempre al numero 45597. Ma per ricordare in cosa consiste l'azione di Smile 3 in Italia e quali siano le missioni in corso e in programma. Abbiamo il piacere di avere in collegamento il professor Fabio Abenavoli, chirurgo maxillofacciale e presidente di Smile 3 in Italia. Grazie professore per essere
Buongiorno.
Con noi.
Buongiorno, grazie a lei.
Grazie, so che appunto ha lasciato però in buone mani la sala operatoria, quindi non siamo colpevoli, ci mancherebbe altro. Io ho appena ricordato, lo farò ancora naturalmente, il numero da chiamare appunto per sostenere l'azione di Smile Train, 45597, ma ecco, con lei utilizziamo la sua presenza proprio per entrare nel vivo di quello che voi fate. Sono molte le missioni che fate, ecco, ci parli di quello che state facendo in questo periodo, dove siete maggiormente coinvolti, e ci dica un po' quello che state facendo.
Sì, intanto la ringrazio e ringrazio la vostra radio, Radio Vaticana, che è sempre presente sulle nostre sollecitazioni o voi venite a chiamarci quando vedete queste novità. In realtà diciamo la nostra azione è un'azione a 360 gradi che, oltre a quella, come si diceva, di ridare il sorriso, vuole far sì che i medici locali, le strutture sanitarie locali possano lavorare autonomamente, per cui noi lavoriamo con i medici locali in strutture dove si possa anche portare avanti un discorso di diciamo di insegnamento, di aggiornamento dei medici locali. Lavoriamo all'interno di strutture appunto che sono strutture che possano poi continuare autonomamente, fornendogli noi materiali, strumenti, quelli che sono i monitor, tutto ciò che utilizziamo nei nostri contesti sanitari, e così facendo consentiamo appunto a questi bambini che non avrebbero altre possibilità di essere operati gratuitamente, di essere operati al meglio e di essere specialmente seguiti, perché oggigiorno ovviamente non è sufficiente operare e andare via, ma è importante operare, dare una continuità alla nostra azione e consentire di seguire al meglio questi bambini.
Ecco, bravo professore che proprio ha inciso, ha dato indicazioni proprio sull'aspetto anche della formazione del personale medico locale, e questo è fondamentale. Tra l'altro tra poco torneremo anche su chi poi partecipa da parte diciamo dell'Italia, qual è il profilo tipo. Però ecco, proseguendo nella chiacchierata che stiamo facendo col professor Abenavoli, ultimamente dove siete stati, dove siete e dove sarete impegnati?
Guardi, noi abbiamo una missione che attualmente sta in Bangladesh, sta operando in Bangladesh, uno dei paesi diciamo con purtroppo minori risorse nel mondo, è un paese bellissimo e dove appunto una nostra equip con anestesisti, chirurghi pediatri, chirurghi plastici sta operando questi numerosi bambini e sta appunto formando dei medici locali. È una missione a cui noi teniamo molto, perché è la terza volta che stiamo andando in questo contesto, è un contesto molto disagiato, ma devo dire, come tutte le cose più difficili, poi sono quelle che danno maggiori soddisfazioni. Fra due, credo tre settimane partiremo ancora per l'Iraq, a Nassiriya abbiamo già realizzato tre missioni, ritorneremo, l'ultima volta abbiamo operato 130 bambini e purtroppo abbiamo lasciato altre centinaia di pazienti da operare. Alcuni li stiamo portando in Italia, i casi molto gravi, in queste settimane stanno arrivando, e altri finalmente potranno essere operati quando appunto ritorneremo fra due o tre settimane.
Ricordiamo professore, mentre ecco, mi permetto di inserirmi in questo momento, perché voglio sottolineare un aspetto importante. Ecco, tutti coloro che partecipano in qualità di medici, infermieri, volontari, partecipano per l'appunto in termini volontari, cioè non recepiscono alcuna retribuzione.
Guardi, questo fa parte, io dico, del miracolo del volontario, nel senso che noi con tutti questi disagi, sono viaggi faticosissimi, sono contesti dove stanno i nostri volontari veramente in alberghi o se riusciamo a trovarli o strutture molto poco agevoli, e riusciamo sempre ad avere un numero sufficiente di medici, chirurghi, anestesisti, infermieri che con entusiasmo e con passione partecipano alle nostre azioni. Tutti ovviamente, ma non solo gratuiti, ma inoltre prendono anche le ferie dai loro posti diciamo di lavoro all'interno degli ospedali. Purtroppo questo non si sa, ma tanti volontari oltre a appunto a gratuitamente offrire il loro lavoro devono sacrificare anche le ferie, perché purtroppo ancora la legislazione non ci dà modo di sopperire a questa deficit legislativo.
Ecco professore, tra l'altro proprio in questo senso la conseguenza di quello che ci ha appena detto è anche chiedere come a questo punto si sostiene una organizzazione come Smile 3 in Italia, e in questo senso leghiamolo questa domanda e la sua risposta alla campagna che abbiamo detto, Un messaggio per un sorriso 2010.
Ma questo, il principio è questo, io dico che ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri, noi facciamo la solita goccia, no? che si dice Madre Teresa di Calcutta e ha portato sempre avanti il sorriso, la goccia dopo goccia che riesce a superare le barriere, a creare un mare di solidarietà. In questo caso appunto il 45597 offre un euro, ma consideri quanti ascoltatori voi avete in questo momento possono attivamente partecipare e possono dire anch'io oggi ho fatto qualche cosa. Non è tanto un euro, ma per noi è tanto, perché se si sommano le migliaia di euro che stanno arrivando, che stanno partecipando, è sempre utile, è sempre un qualche cosa che ci fa sentire meglio. Io dico, i volontari quando fanno qualcosa si sentono meglio loro stessi, noi ci sentiamo meglio, quando parto mi sento meglio e ovviamente è una gratificazione che in qualche modo dobbiamo giorno dopo giorno continuare a ricercare, altrimenti la vita diventa veramente una cosa
certo,
poco piacevole.
Quindi digitare questi cinque numeri 45597 va ben oltre, diciamo, quell'euro o due euro a seconda
della... Sì, è un segno per se stessi.
Esattamente.
Un senso, di essere presenti, perché è fastidioso, uno digita, ora c'è da fare, dopo se lo dimentica. È un momento, anche questo è un momento, diciamo, di positività, no?
Professore, le anticipavo, glielo chiedo proprio ora,
sì.
Il profilo tipo a questo punto di coloro che magari anche ascoltando, al di là naturalmente
sì.
della donazione, invece volessero mettersi in contatto con voi, ripeto, tra l'altro il sito internet www.iltrenodelsorriso.it, ecco, ma quali sono le diciamo così condizioni, i prerequisiti prima ancora di entrare in contatto con voi, che lei si sente di dirci in questo momento?
Guardi, ci sono due aspetti, uno è appunto quello del professionista, noi abbiamo diciamo medici, infermieri, devo dire super specialisti, chirurghi plastici, maxillofacciali, anestesisti, pediatri e infermieri che stanno in sala operatoria, nel post operatorio, nel preoperatorio, quindi persone che hanno una grande competenza e che desiderano mettere a favore, a vantaggio degli altri, questa competenza. Dall'altra parte abbiamo anche dei coordinatori, persone che ovviamente conoscono le lingue e possano interagire con i medici locali, con le autorità sanitarie locali, per cui io dico sempre, chiunque ha una voglia di fare qualcosa per gli altri, ha tempo a disposizione o vuole mettere il tempo a disposizione, è benvenuto. Dall'altro lato appunto abbiamo sempre questa necessità di fondi, perché l'organizzazione si fonda appunto si basa appunto sul volontariato, ma anche sui fondi che arrivano per pagare i materiali eccetera, quindi abbiamo tante occasioni, che quella dalla Pergamene Solidali, abbiamo le offerte che sono detraibili, abbiamo questo SMS, insomma sul sito è possibile, come giustamente diceva, vedere tutte queste potenzialità.
E allora ricordiamo proprio in conclusione del collegamento con il professor Abenavoli, sia il sito internet www.iltrenodelsorriso.it, sia ancora una volta fino al 31 ottobre la possibilità di inviare un SMS solidale del valore di un euro al 45597 dai telefoni TIM, Vodafone e Wind E3, oppure donare 2 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia 45597, vale a dire il medesimo numero. Io ringrazio moltissimo il professor Fabio Abenavoli, la lascio riandare dal paziente che mi sembra assolutamente più che giustificato, quindi grazie ancora del suo tempo e tanti auguri per le operazioni
grazie.
E le azioni future di Smile Train Italia.
Grazie molte.
Ed eccoci giunti al termine di questo appuntamento di oggi con infatti la rubrica che si occupa di tematiche sociali e relative all'ambiente, che sarà tra l'altro replicata questa sera intorno alle 18.30 e la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con infatti la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Durand un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.